Sì, andiamo, vai. Siamo al terzo episodio e oggi entriamo nel cuore del mistero e del mito. Zufolina, un agente segreto, o meglio, un agente segreta, una figura enigmatica e sorprendentemente attuale che si muove nell'ombra e nei vicoli della città.
Sì, è un caso molto suggestivo e anche un po' particolare. Come hai detto, non si sa se è un agente o un agente. Ma la cosa che mi ha divertito di più nel racconto è scoprire il retroscena dell'aretino, che è l'unico che descrive con dettaglio la figura di questa zufolina, che in realtà è esistita veramente e ha compiuto anche le sue missioni alla corte francese. Ripeto che la curiosità si muove soprattutto nella lettura dell'epistolario dell'Aretino, che è uno dei testi più divertenti e anche più curiosi della sua produzione.
Fondazione della città di Venezia. Come nasce una città, ma soprattutto come nasce un mito? Una narrazione tra storia e leggenda che affonda le radici nel passato più affascinante della laguna.
Sì, anche questo è un racconto che nasce sostanzialmente da una vera sosta a Malamocco, dove io a volte arrivo in bicicletta per andarmi a comprare il baccalà mantecato da scarso, e guardando la laguna e pensando alla storia di Malamocco, mi è venuto in mente che in realtà non si sa molto di come è stato creato il mito della città. E quindi c'è un lungo escurso storico che riguarda appunto questa realtà e soprattutto riguarda la formazione anche di alcune basi culturali come la storia di San Marco e dell'importanza della figura del santo per la crescita della città.
Fondazione della città di Venezia. La punizione dei perfidi venetici per aver reso omaggio all'imperatore bizantino dopo la riconquista della Dalmazia strappata ai Franchi fu affidata nell'809 a Pipino, il giovane figlio di Carlo Magno e re d'Italia. L'azione militare che ne seguì coincide con la fondazione della città di Venezia. È forse proprio la strenua difesa dei veneziani che darà vita alla parziale indipendenza delle isole lagunari attorno al nuovo centro Civitas Rivoalti, l'attuale Rialto. Pipino, dunque, cui non mancavano i mezzi, conduce un'imponente flotta e conquista prima Eraclea, poi Jesolo, Chioggia e Pellestrina, fermandosi ad Albiola. Malamocco, sede del governo, fu perciò rapidamente sgombrata e trasferita a Rialto. Così quando i Franchi vi arrivarono, la trovarono deserta. Quindi il comandante della flotta venetica, tal Vittorio d'Eraclea, mandò incontro alla flotta nemica piccole imbarcazioni in grado di navigare in una marea alta un metro, con l'ordine, dopo un primo attacco, di simulare la fuga. Come i guerriglieri, commentò Giorgio. Più o meno, concordò il professore. Infatti, le grosse navi di Pipino, provocate, si diedero all'inseguimento. Ben presto, sorprese dalla bassa marea calante, furono bloccate nelle secche ed esposte, con l'arrivo di molte altre piccole imbarcazioni venete, al lancio di frecce, sassi, pece bollente, senza potersi muovere. Fu una vera e propria carneficina, che è rimasta nei secoli nella memoria dei veneziani. Il canale che da Malamocco, lungo Poveglia, Santo Spirito, San Clemente, giunge fino a quasi a San Marco, come si chiama? Si chiama Canal Orfano, perché ricorda la morte di tanti padri guerrieri franchi. E come si concluse la guerra? Pipino si arrese e la leggenda vuole che avesse gettato il suo scettro in acqua per testimoniare che rinunciava ad ogni pretesa su quelle lagune. Venezia poté così ricollegarsi a Bisanzio e praticare liberi scambi con l'Occidente. Senti cosa dice lo storico Regnier sull'importanza fondamentale della vittoria. Le terre dei veneziani non furono più una raccolta di isolette disgiunte fra loro, ma una repubblica unita ed una vera città che fu denominata Venezia.
Il sottoportico della Madonna Santa Ponal, un angolo quasi invisibile di Venezia, eppure lì ha dormito un papa guerriero. Una storia che unisce sacro e profano, potere e umiltà.
Sì, anche questa è una di quelle cose che i veneziani distratti conoscono poco, perché io, parlando con gli amici, diciamo che hanno buona percentuale, mi dice: ah sì, è così. Se voi andate in Campo Santa Ponal, c'è una scritta enorme che ricorda appunto la presenza del Papa che dormì lì. Si tratta di un Papa molto importante, che è quello che ha concluso poi la pace con il Barbarossa e non solo, ma ha concesso l'indulgenza plenaria, che cioè, difatti dice la calle del perdon, percorrendo quella calle si poteva avere l'indulgenza plenaria, che è una delle cose più importanti per la città, perché molti pellegrini venivano a Venezia poi per avere questa indulgenza plenaria, oltre che per partire per le crociate successivamente.
Sottoportico della Madonna a San Ponal. Presto, presto, è ora di andare, presto! Dal fondo della calle, dietro al sottoportico della Madonna a Santa Ponal, sulla riva del canale interno, la voce bisbigliata ma decisa di Angelo scosse Saverio dai suoi pensieri. In un attimo fu in piedi, scoprendo che la posizione rannicchiata lasciava pungenti ricordi alle articolazioni. Fu dunque sorpreso di vedere che il Papa Alessandro III era stato quasi più rapido e ora si aggrappava al suo braccio, sussurrando: altre volte ho dormito meglio, ma non così sicuro. Qui eravamo protetti dalla Madonna. Il luogo era stato suggerito da Angelo per la vicinanza al canale ed anche perché, abitualmente utilizzato dai pellegrini più poveri, quando venivano ad omaggiare le spoglie del santo evangelista. Poco lontano era la sede segreta dei Templari. La barca che li attendeva era colma di sacchi e ceste. Angelo era stato presto al mercato per coprire quel trasporto. Magro, agile, esperto e deciso, dava un senso di sicurezza e non dimostrava l'età avanzata. Li aiutò a salire e li sistemò tra l'esiguo spazio che aveva creato tra i sacchi e le ceste. Il figlio Marco, un uomo atletico e vigoroso, reggeva il remo di prua. Comunicarono a gesti nel silenzio ancora imperante del primo mattino. Fu stesa una tela sotto la quale divennero quasi invisibili, confusi tra la merce. Padre e figlio in un attimo conclusero la manovra e cominciarono a scivolare lungo lo stretto canale. Una curva nel silenzio dell'alba inoltrata, poi di nuovo un angolo del palazzo incombente. I remi spingevano sicuri, quasi senza far rumore, e la barca, dopo una breve accelerazione, sembrava procedere quasi in discesa. Scivolavano verso il canal grande che si aprì all'improvviso dopo l'ultima curva. Saverio si sentì quasi scoperto in quel grande spazio spettacolare. Non erano più protetti dalle pareti di palazzi e lo spazio più ampio esplose alla vista. Ma non c'era motivo di temere. La grande via d'acqua era ancora quasi deserta, solo poche imbarcazioni incrociavano in direzione opposta. Chi avrebbe mai potuto immaginare che tra quei sacchi di grano e le ceste di verdura e frutta si nascondeva una delle personalità più importanti del Medioevo, la stessa fonte del potere, colui che poteva elargire la patente di autorità e con essa la forza di imposizione su tutti i principi della terra.
Anche oggi Silvano Visintin ci guida in un viaggio pieno di sorprese. Venezia, ancora una volta, sa stupire. Grazie per averci ascoltato. Se vi è piaciuto questo viaggio, seguiteci e lasciate un commento. E ricordate, Venezia non è solo quella che si vede, è anche quella che si riscopre una storia alla volta.